Ma quello che io posso testimoniare è che anche il fatto di dire voglio sperimentare la pace, gioia e piacere nati dal distacco, cioè samadhi, è un atto di compassione. Se non nasce dalla compassione, cioè non nasce dal fatto di dire temporaneamente, invece di mettere una cortina fumogena di tipo tossico su dukkha, no? Creo un'oasi, capito? Creo un'oasi. E guarda che è molto bello, anche perché poi, parlando degli altri, no? Poi quando hai queste capacità, questa possibilità, quando ti trovi in una situazione con altri, e se per esempio vedi che, diciamo, l'input non è particolarmente utile, invece di entrare nel giudizio o nella polemica, hai un rifugio, capito? Chiudi un attimo la paratia e ti rinfreschi. Non hai bisogno di prestare attenzione a ogni singola cosa che dicono, né di tenere gli occhi chiusi, semplicemente hai imparato come non prestare attenzione, giusto? Che samadhi è proprio questo, è l'arte di non prestare attenzione a dettagli inutili. Quindi questa è la base della compassione, perché poi se c'è da prestare soccorso, siccome c'hai energia dentro, perché la sai ritirare dai dettagli futili, poi tutta l'energia è data a prestare soccorso dove è necessario. Prestare soccorso può essere la conversazione che stiamo facendo, cioè focalizzare l'attenzione sul Dhamma, su un concetto, su qualcosa di utile. O può essere assistere una persona che ha sofferenza fisica. Ma se tu non hai mai imparato, grazie a Samadhi, a estromettere una serie di dettagli e a generare una mente unica e a nutrirla internamente di piacere e di gioia, di fronte a uno che soffre molto, cosa vuoi fare? Sei ansioso, ti disperdi, vero? Oppure ti affatichi, vero o no? Questa è una mente senza samadhi. Quindi è chiaro che praticare samadhi, dico samadhi come meta, ma la meditazione di tranquillità, praticare samadhi, aspirare con tutte le proprie forze a generare questo piacere e gioia e questa mente forte, sia pure temporanea, è un atto di compassione e sostiene la possibilità di una reale compassione nel mondo. Senza di che? È semplicemente un soffrire con l'altro, che secondo il buddismo antico questa non è la definizione di compassione. Quindi ho aperto adesso, grazie a questo input di Sandra, questo paio di cose che avevo da aggiungere su Metta Parami, che come giustamente dice Sandra, e quando nell'elenco delle Parami si parla di Metta, quindi amichevolezza, benevolenza, forse è da intendersi in quel contesto come uno stenografico che intende tutti e quattro i Brahma Vihara. Voi avete letto tutti quel documento, vero, che ho messo sulla pagina, sì? Ecco, quindi lì ho solo riassunto dei punti che sono relativi a come viene collocata la benevolenza nei testi più antichi. E quindi viene collocata nel contesto dei quattro Brahma Vihara. E voi tutti sapete che abbiamo Metta come questa forma di benevolenza che ha a che vedere soprattutto col concetto di protezione. Protezione è tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, protezione dal non senso, protezione dalla forza degli inclinanti. Questa è la vera protezione. La protezione fisica naturalmente ha più a che fare con la compassione, ma non si può veramente estendere, non è vero? Protezione fisica richiede un'azione abbastanza immediata e limitata dallo spazio e tempo. Invece la protezione di Metta abbatte le barriere. Fateci caso, per esempio nelle forme d'arte, voi potete vedere la potenza immensa, no? In un film, in un'opera d'arte, in un romanzo, la potenza immensa degli inquinanti quando lo sguardo o l'intenzione dell'artista, diciamo, comunica un contenuto, un concetto, un'intenzione di tipo oscuro, e la potenza immensa che una frase, un'immagine, un pensiero, perché un pensiero può essere anche un pensiero musicale, che si comunica, che ha dentro per esempio un senso di benevolenza, no? Naturalmente la mente va sempre al famoso e stracitato Inno alla gioia, no? Di Beethoven, della nonna, che musicalmente non è tra le sue cose maggiormente riuscite, ma lì lui voleva comunicare qualcosa di molto importante, che è la gioia, la forte gioia che emerge dal sentimento di fratellanza. E questo altro non è che metta, la gioia che emerge da metta, no? E per esempio, allora, quel pensiero musicale ha un'enorme potenza e raggiunge nel tempo e nello spazio persone, no? E cose, e trasforma come il posto. E per noi funziona la stessa cosa. Quindi la metta para me, diciamo, sì, naturalmente deve essere portata avanti conoscendo bene le qualità anche delle altre. Quindi abbiamo la compassione, che appunto viene specificata nei testi antichi, è un po' diversa da come verrà poi elaborata nel Mahayana. No, non ha a che vedere con accollarsi le sofferenze dell'altro, ma ha a che vedere è una qualità piuttosto aperta, serena, cioè ha la nozione del buio in cui siamo immersi, o che torno, c'è cioè un'oscurità, ed è un sole che brilla. Il venerabile Analayo usa una bellissima similitudine per parlare di questi quattro Brahma Vihara, ed è la similitudine del sole, il quale sole prima di tutto brilla indipendentemente dagli individui. Quindi i Brahma Vihara, a differenza di come sono stati poi impostati la meditazione Brahma Vihara successivamente, per cui tu dirigi metta, o peggio ancora invii metta, un essere a te stesso, agli altri, all'amico, eccetera, questo non lo trovate nelle scritture antiche. Quello che tu trovi è l'immagine di una irradiazione, di un atteggiamento mentale che è descritto così: è abbondante, vasto, c'è cioè una mente che diventa vasta, senza barriere, cioè che non fa discriminazioni, proprio come il sole, no? Che illumina, e che è descritta come priva di malevolenza, priva di risentimento, no? È una mente buona. E questa formula vale per tutti e quattro. Poi ci sono, come dire, come delle sfumature diverse, no? Allora, per esempio, Analayo dice: il sole perché irradia? Se pensate che cos'è il sole, c'è un'attività interna di tipo atomico, no? Per cui c'è questa scissione continua che genera questa energia. E questo è esse stesso, cioè il centro in cui viene sviluppata metta è internamente, nasce da questa, non so come viene chiamata in fisica, amici scienziati, fissione, 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 che quindi è qualcosa di potente che è dentro, e tu la puoi proprio generare e sentire all'interno. E poi automaticamente c'è quindi questa irradiazione, che deve essere portata avanti in una maniera molto soffice, non come qualcosa di forzato. E lui dice: immaginate il sole a mezzogiorno, no, come metta, che illumina in generale, illumina in generale. Poi dice: immaginate il sole al tramonto, si sente che torno torno l'oscurità sta per avanzare, ma ancora più bello, no? Rosso e caldo brilla il sole, proprio perché è consapevole dell'oscurità. Quindi sei consapevole di una sofferenza che può essere fisica, può essere morale, può essere universale come quella che abbiamo. Ci sono tanti diversi modi, no? C'è la sofferenza dell'amico che magari ha avuto un lutto, c'è cioè la sofferenza, un'oscurità. E allora la cosa bella è che questa compassione che tu generi è come quel sole, come quella luce che continua a brillare ai margini, no? Di questa oscurità. E la mudita, che è un'altra preziosissima, è molto collegata, no? Ammetta. È paragonata dal venerabile Analayo al sole all'alba, dove gli uccelli cinguettano, c'è quel senso di freschezza, di bellezza, ed è la nozione di una qualità di bontà, di bellezza. Ah, c'è il bene, c'è la bontà, no? C'è questa nozione di un, di un, di un'alba, diciamo così, no? Di un'alba. E poi l'equanimità, che è molto bella perché quando il sole è tramontato e c'è una soffice e completa oscurità, c'è la luna in cielo. L'equanimità è qualcosa di profondamente bello, che vedremo meglio l'ultimo incontro, e però fa parte dei quattro Brahmavihara. Perché? Perché la notte, diciamo, significa semplicemente che non c'è più discriminare fra vari oggetti, no? Fra il bene e il male, fra la sofferenza e la felicità. L'equanimità è in grado di riconoscere le cose stanno così, di non prendere posizione. Per esempio, l'equanimità è tipicamente illumina, come la luna, vogliamo dire, illumina della vita, delle situazioni, gli aspetti non scindibili. Per esempio, no? L'esempio più banale, più secolare, è quello della vincita e della perdita, no? Se c'è una partita, se A vince vuol dire che c'è B che ha perso, allora tu dovresti avere, no? Compassione per il perdente e gioia partecipe per chi ha vinto, e l'equanimità si tira indietro, cioè l'equanimità è come una luna che oscura questa notte. No? E riconosce le cose stanno così, no, non prende posizione ed è anche capace ed è profondamente amorevole perché il Brahma Vihara dell'equanimità quando si irradia è qualcosa come si dice, di talmente potente perché include tutto e consente alle cose di generarsi, di andare avanti così come sono. Per esempio, paragonabile all'amore di un genitore saggio, che se non è in grado di lasciare che i figlioli si esplichino per come sono, no? Non può generare neanche vera metta, diventa soltanto un qualche cosa di possessivo. Ecco perché è così molto chiaro, soprattutto nei testi antichi, che la benevolenza o metta, l'amicizia, non è l'affetto. Non è l'affetto, l'affetto è qualcosa che implica sempre un feeling fra di noi, no? Una relazione particolare, no? L'affetto, l'essere caro, infatti si utilizzano altre parole per indicare la relazione affettuosa. Quindi invece la metta ha dentro un elemento di equanimità, cioè si espande in modo uniforme, non si sofferma su che tipo di relazione c'è fra me e te. No, si sofferma sul fatto che dovunque c'è vita, dovunque c'è sensibilità, lì ci sia pace, ci sia protezione dall'ostilità. In genere, quando si dice protezione dall'ostilità, si intende sia l'ostilità interna che rende dolente, vero? L'ostilità interna genera dolore. Non puoi essere felice, vero? Se hai ostilità, ma anche l'ostilità contro di te. Ecco cos'è la protezione. La protezione significa che non vi sia distruttività, che non vi sia aggressione verso di te o da te, capisci? Sia internamente che esterno. Questa è la grande protezione. Metta è la grande protezione. Quando tu hai cominciato a capire come generarla e come mantenerla nei pensieri, quindi non ripetendo a pappagallo una formula, ma far sì che le tue percezioni, la tua mente, i tuoi pensieri siano orientati a metta. Quando poi parli, quando poi agisci, hai sempre presente, no? Che gli esseri siano protetti dalla loro propria distruttività. Di nuovo immaginiamo il genitore che è consapevole che il bambino si può fare male mentre si muove, mentre fa delle cose inconsapevolmente. Quindi non è che lo mena, ma cerca magari abilmente di distoglierlo da un pericolo, perché lo sposta dalla presa dove sta mettendo le due dita. No, quel gesto di spostarlo è metta, vero? È protezione. Quindi vedete anche l'equanimità, c'è la sensazione che include la presenza dei pericoli, include anche la possibilità dell'illusione. Domani parleremo, domani, insomma, la prossima volta parleremo delle qualità, ma volevo ricollegarmi a quello che dicevi, di Metta, che è assolutamente corretto quello che dici. Per poterla suscitare qui, a volte c'è bisogno di un piccolo aggiustamento e quindi ti devi sintonizzare sulla percezione che in quel momento la rende possibile. A volte potrebbe essere l'alba, a volte potrebbe essere l'oscurità che invece richiama questo sole. Al tramonto, diciamo, a volte potrebbe essere, nel mio caso, spesso e volentieri, è un sentimento è la trasformazione immediata dell'istintivo desiderio di piacere. Tutti istintivamente, non è vero, vogliamo il piacere. Sì? E siccome per me questo è forte, come dicevo parlando dei dolcetti, è una forte tendenza, mi collega a questo e quindi per me il poter dire che se tu stia bene e sentire questo senso di benessere interno mi ricorda da che nasce questo benessere, dal fatto che in questo momento la distruttività non è presente, la mente è atteggiata a un desiderio di bene. Siccome so che il piacere dei sensi è fallace, capito? Quale può essere il piacere vero, che possa essere sostenuto e può essere condiviso, il piacere che nasce dalla non ostilità. E questo è possibile, dal non rancore. Allora, quando sento sorgere questo senso di morbidezza, piano piano lascio che si estenda con una percezione generale dove c'è vita, dove c'è sensibilità. Quando tu hai imparato, qui sì, la seduta ti aiuta, quando tu hai imparato più e più volte anche a entrare da diversi accessi, l'accesso dell'equanimità, l'accesso della compassione, l'accesso della mudita, metta. Poi dopo metta Parami, diciamo, in azione può prendere varie sfumature, come giustamente tu dici, perché non è tagliato con l'accetta, no? Quindi certo, penso che sia giusto quello che dici.